eletti per caso nel Medioevo, come avvenivano le elezioni nel secolo XIII. L'Italia dei Comuni ha sperimentato una ridda di sistemi elettorali, complessi, bizzarri, talvolta cervellotici, ma tutti accomunati da uno stesso fine: impedire accordi pre-elettorali, voti di scambio e, soprattutto, che l'eletto risultasse debitore della carica a questo o quel gruppo di potere. Il sistema proporzionale, corretto con la soglia di sbarramento al 5% alla tedesca, proporzionale a lista bloccata senza soglia di sbarramento alla spagnola, maggioritario secco a un turno all'inglese, maggioritario in collegi uninominali con il doppio turno alla francese, proporzionale puro, sistema elettorale misto con o senza premi e maggioranza, Mattarellum oppure Porcellum. Dall'avvento dei partiti di massa nel corso del XX secolo, i sistemi di elezione parlamentare sono diventati un affare serio, oggetto non solo di complesse trattative politiche, ma anche di studi specialistici, che lasciano per lo più attoniti e perplessi i cittadini non addetti ai lavori. Ma questa vera e propria orgia di meccanismi e corrispondenti sigle non è una caratteristica specifica del nostro tempo. Anche nell'età medievale, in certi luoghi e momenti definiti, ha sperimentato qualcosa di simile. Per fare solo un esempio, a Firenze, nel 1292, un'assemblea delle arti maggiori prese in considerazione la bellezza di 24 sistemi diversi di elezione dei consoli. Naturalmente si tratta di un caso limite, a cui si aggiunge dopo almeno un secolo di sperimentazioni. Siamo all'apice del grandioso fenomeno conosciuto come civiltà comunale, per cui è abbastanza comprensibile trovarsi di fronte a certe situazioni estremizzate. Non sempre, infatti, è stato così. In particolare, durante i primi tempi dell'istituto comunale, le cose dovevano essere molto più semplici, ma al tempo stesso più informali e confuse. L'uso del condizionale è d'obbligo. Perché siamo poco informati sui sistemi elettorali delle origini, quando suprema magistratura era il collegio consolare, dall'arengo al consiglio? Una vecchia teoria, rispolverata di recente sulla base di due o tre documenti, vorrebbe che agli inizi del XII secolo l'elezione dei consoli avesse luogo per ceti sociali. I capitanei, cioè i vassalli maggiori, avrebbero scelto autonomamente i loro rappresentanti, e così i valvastori e i cives semplici, che sarebbero i mercanti, si sarebbero così composti collegi consolari tripartiti, riuniti intorno al vescovo, che all'epoca era l'autorità cittadina suprema, di una ventina circa di elementi. Questa teoria oggi però non gode più di grosso credito. Al contrario, quello che appare in maniera evidente è la presenza, in tutte le città del centro-nord della penisola, di una numerosa e informe classe di milites, cioè cavalieri, così denominati non per una peculiare nobiltà di sangue, ma per il semplice fatto di potersi pagare un cavallo e un armamento da guerra. Questa massa confusa di aristocratici di fatto e non ancora nobili di diritto, che doveva raggruppare anche più del 10% della popolazione, monopolizzava i collegi consolari e guidava la politica del giovane comune italiano. Niente sappiamo però sui criteri di elezione in uso. Non è comunque difficile immaginarsi che dalle originali assemblee tumultuose e vocianti, nelle quali prevalevano le aggregazioni delle casate, quelle più consistenti e numericamente e più potenti, si sia poi passati alla semplice designazione dei nuovi consoli da parte di quelli uscenti, cioè la cooptazione. Tale scelta doveva essere però ratificata per acclamazione dall'assemblea di tutti i capifamiglia, il cosiddetto arengo. Ben presto sorse l'esigenza di mantenere l'operato dei consoli, così designati, entro certi limiti, poiché questo compito di controllo non poteva essere svolto dall'insieme confuso dell'Assemblea Generale dei Capifamiglia. Nacquero dei consigli ristretti di cittadini ai quali il collegio consolare doveva rendere conto. Si pose quindi nuovamente il problema dei criteri di elezione. A Pisa, a partire dal 1164, sappiamo che questo consiglio ristretto era composto da un numero certo di senatori, autorevoli membri dell'aristocrazia, che ne facevano parte di diritto, e da 24 cittadini eletti, 6 per quartiere. Si tratta di un passo importante, cioè la comparsa del criterio della territorialità nella rappresentanza politica, criterio che a noi oggi appare scontato, ma che, al contrario, ha dovuto imporsi con la forza. Esso, infatti, era espressione di ceti e famiglie non dotate di particolari ricchezze o posizioni sociali elevate, ma che solo in questo modo potevano far sentire il peso della loro presenza. Al voto secondo le regole. Una volta imboccata questa strada, non fu più possibile tornare indietro, anche perché, a partire dall'insediamento dei primi podestà, le regole di elezione cominciarono a essere messe nero su bianco, cioè ad essere scritte negli statuti cittadini, in modo che nessuno, nemmeno le arroganti consorterie di milites, potesse alterarle a proprio esclusivo vantaggio. Assistiamo dunque in epoca podestarile all'esplosione di collegi consiliari di ogni forma, dimensione e competenza, chiamati a ripetute e forse anche pletoriche funzioni di controllo e ratifica. Qualche storico propone addirittura di denominare questo periodo come podestarile consiliare, perché in realtà i poli istituzionali erano due: il podestà e i vari consigli cittadini. Dalla società politica, poi, il principio elettivo traboccò in tutte le espressioni della vita pubblica, per cui anche le associazioni di mestiere, di rione, di devozione religiosa, perfino di svago giovanile, si dotarono di organismi di autogoverno. Ed è qui, nei sistemi elettivi, che la creatività dell'uomo medievale si sbizzarrisce a elaborare i più complessi e, per noi, bizzarri criteri di designazione. Ma più che le parole, saranno eloquenti alcuni esempi concreti.